Buongiorno a tutti e ben ritrovati Ottoliner. Oggi abbiamo una new entry che ci è stata consigliata dall'amico Demostenes, Antonio Fiori. Antonio ci parlerà di Estremo Oriente, nello specifico delle regioni, diciamo, tra Cina, Corea e Giappone, e vado subito in media stress e a lui chiedo del Mar Cinese meridionale. È uno degli scenari, dei quadranti di cui sentiamo parlare molto spesso anche nelle nostre trasmissioni, ma in generale anche nella stampa mainstream. Si parla molto di tensioni, di questo crescendo di tensioni legate a Taiwan, alle Filippine, talvolta al Vietnam. Ecco, la domanda che ti faccio per quanto riguarda però soprattutto la Cina, il ruolo della Cina in questo settore. Innanzitutto, se questa escalation contiene qualcosa di vero, cioè quanto è vero e quanto invece è una bolla mediatica. E poi, al di là di questo, se effettivamente queste tensioni, qualora reali, hanno realmente il potenziale poi di portare ad un'escalation e quindi a un conflitto. A te.
Grazie. Ma quello che succede nel Mar Cinese meridionale è ormai da molti anni è sicuramente fonte di tensione nella regione del sud-est asiatico. È una questione che si trascina ormai da moltissimi anni e che fondamentalmente ha il suo fulcro nella raffigurazione da parte della Repubblica Popolare Cinese della sua responsabilità, del suo controllo del Mar Cinese meridionale. Su che basi? Ma fondamentalmente su basi molto fragili, nel senso che i cinesi si rifanno a delle evidenze storiche che testimonierebbero come i pescatori cinesi già in antichità si recassero in alcune zone del Mar Cinese meridionale per pescare, per approvvigionarsi di pescato. In base a queste evidenze, secondo i cinesi, fondamentalmente gran parte del Mar Cinese meridionale loro diciamo così, lo quantificano attraverso la raffigurazione della cosiddetta linea Nine Dash Line, per l'appunto. Quindi orientativamente ci troviamo davanti a una rivendicazione da parte di Pechino di un lembo di mare pari all'80% del Mar Cinese meridionale. Questo ci porta a delle considerazioni di un certo peso, e cioè il fatto che la Cina rivendichi l'80% del Mar Cinese meridionale la pone in conflitto con le rivendicazioni degli stati del sud-est asiatico che si affacciano direttamente sul Mar Cinese meridionale. Quindi sostanzialmente ce ne sono due. Sono molto importanti, vale a dire il Vietnam e le Filippine, e due che invece sono comprimari per certi versi, cioè il Brunei e la Malesia. C'è poi un sesto, diciamo così, convitato di pietra che è Taiwan, che rivendica esattamente quello che rivendica Pechino per la politica dell'unica Cina, cioè se la Cina è una, noi Taiwan, la Repubblica Popolare Cinese, ammettono di guardare all'unica Cina da due punti di vista differenti, ma quando si tratta di rivendicazioni territoriali sono abbastanza concordi. Quindi abbiamo questi sei attori che convergono in questo scenario. La Cina naturalmente, ripeto, dal momento che rivendica l'80% del possesso del Mar Cinese meridionale, non fa nient'altro se non erodere delle zone di controllo che dovrebbero essere proprie degli altri stati. Sto parlando in particolar modo delle zone ad economia esclusiva. E quindi le cosiddette 200 miglia nautiche di controllo dello Stato prospiciente il mare. E questo fa naturalmente insorgere numerosissimi problemi anche di tipo relazionale. La situazione non si è mai, almeno negli ultimi tempi, non ha avuto nessun grosso cambiamento. I cinesi, anzi, sono particolarmente così aggressivi nelle loro forme di controllo del Mar Cinese Meridionale, negli ultimi anni hanno ulteriormente ravvivato questa aggressività, perché hanno realizzato tutta una serie di isole artificiali che consentono a Pechino di popolare ulteriormente il Mar Cinese Meridionale con le loro installazioni e quindi sottoporle a un'ulteriore forma di controllo. I problemi relazionali più grossi sono stati quelli sono insorti tra Pechino e i vietnamiti. Sono stati portati a termine anche i cosiddetti codici di condotta, che avrebbero dovuto allentare le forme di tensione nelle relazioni tra i due paesi. Il problema sostanziale è che poi, quando si tratta dell'implementazione dei codici di condotta, l'uno o l'altro, più l'uno, cioè più Pechino, stanno poco attenti alla messa in atto dei principi relativi ai codici di condotta. L'altro paese con cui Pechino ha avuto numerosissimi problemi nel Mar Cinese Meridionale sono le Filippine. Devo dire che in passato il rapporto, quando il presidente delle Filippine era Duterte, il rapporto con Pechino era migliorato moltissimo, nel senso che Duterte, per un mero calcolo relativo all'interesse nazionale, cioè con Pechino comunque i conti dal punto di vista economico bisogna farli, e i paesi in quella regione devono necessariamente farli, E quindi aveva abbassato le rivendicazioni nei confronti della Cina. C'è stato un problema che però è insorto nel 2013, quindi all'avvio, del regno di Xi Jinping. E cioè nel 2013 le Filippine fanno ricorso all'arbitrariato internazionale dell'AIA proprio per vedersi riconosciute le proprie rivendicazioni su quel lembo di mare. Tre anni dopo, nel 2016, l'arbitrariato internazionale effettivamente viene fuori con un suo pronunciamento in cui si dice che i cinesi non solo non hanno nessun tipo di rivendicazione che sia coniugabile con la Convenzione internazionale sul mare, e quindi non possono avanzare nessuna pretesa di possesso del Mar Cinese Meridionale in riferimento alle loro questioni di tipo storico, ma dice anche che le installazioni che sono state costruite nel Mar Cinese Meridionale sono assolutamente totalmente fuori legge. Xi Jinping ha risposto nel 2016, quando il pronunciamento è stato pubblicato, che fondamentalmente loro, i cinesi, non lo trovavano vincolante, e quindi non l'avrebbero assolutamente applicato né tenuto di conto. Adesso, allo stato attuale, i problemi più rilevanti continuano a essere quelli con le Filippine, che hanno un nuovo presidente molto meno accomodante nei riguardi della Cina di quanto non fosse Duterte. Il nuovo presidente è Ferdinand Marcos, e il nuovo presidente ha riallacciato questa strettissima relazione con gli Stati Uniti. Devo dire che tra le Filippine e gli Stati Uniti c'è un accordo di cooperazione dal 1999 che regola la presenza delle forze armate statunitensi nel paese, un accordo che era stato marginalizzato durante l'era di Duterte e adesso è tornato pesantemente in auge, tanto che le esercitazioni militari tra statunitensi e filippini, le cosiddette Balikatan, sono all'ordine del giorno. Oltretutto vengono effettuate nei pressi del Mar Cinese Meridionale e dello Stretto di Taiwan, quindi in una zona che è particolarmente importante per Pechino. Di stretta attualità è la notizia che le Filippine concederanno altre 4 basi agli statunitensi, quindi si arriverà a un totale di 9 basi statunitensi nelle Filippine che verranno usate sicuramente per ragioni strategiche dagli americani, quindi rifornimento, training e qualunque altra operazione navale. A che cosa può portare questa situazione? Giusto per concludere il quadro, può portare naturalmente a un'escalation di tensione, nel senso che il Mar Cinese Meridionale, come ho cercato di far capire, è importantissimo per i cinesi, è importantissimo, diciamo così, in senso assoluto, perché è ovvio che stiamo parlando di una zona che nient'altro se non una delle zone più importanti al mondo per volume di traffico commerciale. Dal Mar Cinese Meridionale, quindi dallo Stretto di Malacca verso il Mar Cinese Meridionale, passa all'incirca l'80% del volume commerciale dei paesi che si trovano in quella regione, quindi è importantissimo. È importantissimo perché ci sono delle risorse alimentari, il pescato sappiamo che per gli asiatici è assolutamente fondamentale per la loro dieta e quindi è ovvio che sia rilevantissimo, ed è importantissimo perché da alcune evidenze che sono state portate alla nostra attenzione si pensa che il Mar Cinese Meridionale sia cospicuamente pieno di risorse petrolifere e gasifere, e quindi per i cinesi è ovvio che è fondamentale. Bisogna tenere di conto però d'altra parte che per gli americani, così come c'era stato detto dal segretario di Stato Clinton nell'era Obama e così come è stato portato avanti da quel momento in poi, uno dei tratti rilevantissimi è quello dell'assicurazione della freedom of navigation. Quindi per gli americani tutti devono avere la possibilità di navigare in tutti i mari, compresi quelli, anzi soprattutto quelli che i cinesi invece vorrebbero fossero limitati alla sola loro presenza. E quindi questo coacervo di situazioni potrebbe certamente portare a eventi spiacevoli e quindi potrebbe quantomeno portare a un qualche tipo di incidente o di schermaglia anche tra cinesi e statunitensi.
Senti, invece cambiando solo parzialmente area, cioè spostandoci poco più a nord, la domanda che ti faccio riguarda il rapporto tra le due Coree. Come procede ora allo stato dell'arte la situazione? Nel senso che poi anche da lì, quasi su base quotidiana, se non settimanale, riceviamo notizie di la Corea del Nord alza il tiro, fa questo test missilistico, cade a 600 km dalle coste del Giappone. Ora, la situazione che ti chiedo è effettivamente qual è la tensione tra questi due stati e come può evolvere nel prossimo futuro. Insomma, a me sembra una situazione congelata, però poi in realtà quello è uno dei punti di frizione da 70 anni praticamente.
Certo, per chi studia come me la Corea da quasi 3 decenni, diciamo che la domanda potrebbe portarmi veramente molto lontano e prenderei veramente molto tempo. Cerco invece di essere più sintetico. Allora, in questo momento la situazione è sicuramente una situazione di congelamento, nel senso non ci sono relazioni tra le due Coree, non ci sono relazioni perché fondamentalmente la Corea del Sud in questo momento è governata da una amministrazione conservatrice e giusto, diciamo così, per chiarire la questione, normalmente le amministrazioni conservatrici in Corea del Sud tendono a sposare una politica isolazionistica nei confronti della Corea del Nord, mentre le amministrazioni più liberal, diciamo, tendono invece a individuare delle forme di dialogo con la Corea del Nord, con Pyongyang. Quindi in questo momento il presidente sudcoreano non ha nessuna voglia di colloquiare con i nordcoreani e quindi la situazione è una situazione abbastanza congelata. Soprattutto perché i sudcoreani, prima di arrivare a un dialogo eventuale, i conservatori sudcoreani, prima di arrivare a un eventuale dialogo con la Corea del Nord, vorrebbero che la Corea del Nord smantellasse il proprio arsenale nucleare. Una cosa che la Corea del Nord non fa e non farebbe mai, perché significherebbe nel breve o nel lungo periodo, diciamo così, rinunciare all'unico deterrente che la Corea del Nord possiede. Kim Jong-un, da parte sua, fa quello che la Corea del Nord ha sempre fatto, cioè cercare di instaurare una sorta di tiro alla fune con i sudcoreani e con la comunità internazionale, tale per cui può portarsi a casa, in cambio di promesse di smantellamento di questo o di quel reattore, o di farsi trovare più reattivo nei confronti delle sollecitazioni della comunità internazionale, a diventare un attore più, più credibile, Kim Jong-un, diciamo così, prova a portare l'acqua al suo mulino, quindi cerca di ottenere il massimo di quello che la comunità internazionale può dargli. Il problema sostanziale è che nella fase che stiamo vivendo, devo dire che la guerra in Ucraina ha cambiato un po' lo scenario anche in riferimento alla Corea del Nord. Perché? Perché sostanzialmente la Corea del Nord si è vista improvvisamente e con, devo dire, probabilmente con somma gioia da parte del regime, schermata dagli alleati tradizionali, che sono da una parte la Federazione Russa e dall'altra parte la Repubblica Popolare Cinese. Cerco di spiegarlo in breve. Prima che la Russia invadesse l'Ucraina, la Corea del Nord era il paese più sanzionato al mondo. Le sanzioni naturalmente arrivano dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e poi, diciamo così, sono sanzioni ad ampio spettro che, diciamo così, si abbattono sia sul regime sia sulla popolazione. I cinesi e i russi hanno sempre formalmente accettato le forme sanzionatorie a carico della Corea del Nord. Ufficialmente lo hanno sempre fatto, ufficiosamente ovviamente poi le relazioni vivevano di alimentandosi di rapporti di altro tipo, cioè l'80% circa del volume commerciale della Corea del Nord, degli scambi commerciali della Corea del Nord, vengono effettuati con la Repubblica Popolare Cinese. Quindi da una parte la Cina firmava le sanzioni, dall'altra parte la Cina stessa non faceva nient'altro se non aggirare le sanzioni che la comunità internazionale adottava. Il problema sostanziale è che nell'ultimo periodo, quindi da circa un anno a questa parte, quando gli americani in sede di Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite hanno cercato di adottare ulteriori forme sanzionatorie ai danni della Corea del Nord, i russi e i cinesi hanno minacciato di porre il veto. E quindi sostanzialmente non si sono potute adottare altre forme sanzionatorie a carico della Corea del Nord. Questo, diciamo così, conta molto, perché la Corea del Nord in questo momento è molto schermata, non c'è la possibilità di agire contro la Corea del Nord sostanzialmente, tanto che la Corea del Nord stessa è scomparsa dai radar internazionali, significativamente non è una issue, diciamo così, prioritaria degli americani. Biden ha molto altro a cui pensare, ci sono due guerre in atto, ci sono le elezioni che stanno arrivando, Biden sicuramente non ha modo di pensare alla Corea del Nord in questo frangente. Il problema sostanziale è che quando la Corea del Nord viene lasciata isolata, lavora, diciamo così, al suo interesse nazionale, quindi non fa nient'altro, diciamo così, potendo fruire di questo sostanziale isolamento, che quindi la mette al riparo da possibili attacchi di qualunque genere, loro non fanno nient'altro se non lavorare a rimpinguare il proprio arsenale missilistico e nucleare, non fanno nient'altro se non perfezionare il loro equipaggiamento militare e portano avanti le loro rivendicazioni. E questo naturalmente può diventare un grossissimo problema, perché non sappiamo poi un domani che tipo di attore, almeno dal punto di vista militare, che tipo di attore ci troveremo davanti agli occhi. Un attore già particolarmente avanti nella creazione e nella messa a punto di equipaggiamento militare a vario spettro, droni, missili di ultima generazione, missili balistici a lunga gittata, miniaturizzazione delle testate nucleari, eccetera, eccetera, e quindi è ovvio che si tratta anche di un attore particolarmente così minaccioso e potenzialmente pericoloso. Devo anche dire, per concludere, che chi studia la Corea del Nord, così come lo faccio io da moltissimi anni, si rende ben conto del fatto che il posizionamento del regime è molto ciclico, e cioè è un regime naturalmente che ha il suo arsenale e che lo sfoggia come deterrenza per non essere attaccati fondamentalmente, diciamo che la possibilità che la Corea del Nord usi il suo arsenale militare per attacchi preventivi è scritto in Costituzione, ma siamo abbastanza certi che diciamo così, il regime si renderebbe conto del fatto che nel caso usasse preventivamente le sue armi verrebbe poi raggiunto da un fuoco di fila che potenzialmente distruggerebbe il paese.
Senti, Antonio, ultima domanda, ti faccio come ultima domanda, ti chiedo il Giappone a questo punto, ci spostiamo al di là del mare, cioè il riarmo giapponese, è qualcosa che è in atto da anni, sta procedendo per piccoli passi. Una delle ultime notizie, diciamo delle ultime settimane, poi smentita se non sbaglio proprio dal premier australiano, era di un potenziale allargamento dell'AUKUS, cioè dell'accordo tra Regno Unito, Australia e Stati Uniti, che prevede una collaborazione in alcuni settori. Si è parlato di un allargamento di questo AUKUS, erano stati fatti nomi di vari stati, Filippine, Corea del Sud, il Giappone in realtà era in prima linea. Il premier australiano ha smentito questa possibilità di allargamento, dicendo invece che si va verso una collaborazione integrata su aree specifiche, quindi informatica e via dicendo. Che ne pensi di questa situazione di riarmo del Giappone e di questa eventuale collaborazione integrata con Australia, Stati Uniti e Regno Unito?
Il riarmo del Giappone è una cosa che noi abbiamo davanti agli occhi, è palese, e ormai non è una cosa recente, sono, credo a memoria, questo è il decimo anno consecutivo che, diciamo così, di aumento del budget giapponese per la difesa nazionale. È un posizionamento che naturalmente parte dall'era del secondo Shinzo Abe. Shinzo Abe era assolutamente convinto del fatto che ci fossero nella regione due elementi di plausibile squilibrio. Uno è ovviamente la Corea del Nord, l'altro è soprattutto la Repubblica Popolare Cinese, e che quindi il Giappone dovesse reagire a questa possibilità, a questo pericolo. Come reagisce Shinzo Abe? Beh, fondamentalmente quello che fa Shinzo Abe è dare la possibilità al Giappone di creare quella che si chiama in gergo la collective self-defense, quindi una sorta di proiezione esterna che il Giappone non avrebbe per Costituzione. Articolo 9 della Costituzione giapponese, diciamo così, è la... La clausola pacifica si chiama in gergo, quindi diciamo così assimilabile all'articolo 11 della Costituzione italiana. Il Giappone è un paese che non può entrare in alcun tipo di belligeranza, ma Shinzo Abe, diciamo così, anche senza riscrivere la Costituzione, non fa nient'altro se non introdurre una serie di leggi che aggirano la Costituzione e quindi dà potenzialmente la possibilità al Giappone di proiettare potenza nel caso in cui gli americani dovessero essere coinvolti in scontri o in qualche guerra nell'area, perché ovviamente una delle questioni sostanziali è che per proiettare potenza i giapponesi devono essere, il Giappone deve essere minacciato direttamente. E quindi c'era già Shinzo Abe che aveva, diciamo così, rotto il guscio, aveva dato il là a questa trasformazione sostanziale del paese, degli assunti fondamentali del paese. E quello che accade negli ultimi tempi è che Kishida non fa nient'altro se non seguire i passi che erano stati già fatti dal suo predecessore. Io ricordo a chi ci ascolta che l'aumento del budget per la difesa anno fiscale 2024 è stato anno su anno, quindi rispetto all'anno precedente, è stato relativo a quasi il 17%, quindi un processo di riarmo da parte del Giappone è assolutamente evidente, quindi produzione di missili a lungo raggio, quindi sviluppo di capacità difensive e quindi realizzazione di droni, quindi rafforzamento delle capacità operazionali, quindi spazio, cyberspazio, tecnologie avanzate, eccetera, eccetera. Questo per dire quello che sta accadendo in Giappone. Oltretutto sono in costruzione due navi dotate del sistema Aegis. Il sistema Aegis è fondamentalmente quello che consente l'immediata, o dovrebbe consentire l'immediata capacità di guardare a un lancio missilistico che è stato effettuato da un altro paese e quindi reagire con missili antimissile, aerei da combattimento, insomma, il parterre dell'equipaggiamento militare giapponese è sicuramente molto molto rilevante. La questione sostanziale, ci sono varie questioni sostanziali. La prima è che Kishida sta lavorando, così come aveva tentato di fare anche Shinzo Abe, a un aumento della disponibilità percentuale del PIL su spese per la difesa, che è pari all'1% per Costituzione in Giappone. Stanno cercando di raddoppiarlo, cioè di portarlo al 2%. Progressivamente credo che ci si possa riuscire. Kishida ha lavorato alacremente anche al miglioramento delle relazioni con gli Stati Uniti e quindi in senso di interoperabilità, e ci sono una serie di esercitazioni militari, ci sono anche le esercitazioni militari computerizzate. L'ultima volta che sono state realizzate, e questo è stato assolutamente unprecedented, direbbero gli americani, i giapponesi hanno parlato della Repubblica Popolare Cinese come nemico specifico. Quindi normalmente loro tendono a, diciamo così, non raffigurare la Cina come l'attore che costituirebbe il loro pericolo principale nella regione, ma invece questa volta l'hanno proprio menzionata in questa forma molto molto precisa. La questione dell'AUKUS è una questione, diciamo così, che sta dentro questa selva di decisioni in ambito di difesa. L'AUKUS è questa piattaforma, la definirei, che mette insieme Australia, Regno Unito e Stati Uniti, è una piattaforma, diciamo così, che non può riferirsi alla Repubblica Popolare Cinese come nemico pubblico numero uno, ma fondamentalmente di quello stiamo parlando. L'AUKUS è sempre stato menzionato anche come anche nella sua possibilità di espandersi, di allargarsi, come si diceva prima, e vari sono stati gli attori che sono stati menzionati come potenzialmente in grado di far parte dell'AUKUS stesso. Il Giappone è sicuramente uno di questi. Il Giappone è stato menzionato più volte come papabile partecipante a questo progetto. La questione sostanziale è che ci sono delle difficoltà. Le difficoltà sono anche particolarmente tangibili, cioè si è detto proviamo a sfruttare le capacità dei giapponesi sul secondo pilastro dell'AUKUS. Il secondo pilastro è effettivamente quello relativo ai progetti di tecnologia avanzata. E su questo è stata presa la decisione, cioè proveremo a mettere il Giappone su questo ambito. La questione sostanziale è legata all'uniformazione agli standard di sicurezza americani, cioè se vuoi entrare nell'AUKUS ti devi uniformare agli standard di sicurezza americani, se no puoi far parte di questo gruppo. Ci sono due questioni, cioè la membership formale probabilmente è molto lontana da realizzarsi con il Giappone all'interno dell'AUKUS. La cooperazione tecnica o tecnologica, che probabilmente è più preciso, come dicevi tu, è sicuramente invece un traguardo che potenzialmente potrebbe realizzarsi in poco tempo e potrebbe vedere la partecipazione anche del Giappone. Il Giappone che però non dovrebbe essere in grado di entrare in quel gruppo che si chiama i Five Eyes, i cinque occhi, che oltre ai partecipanti all'AUKUS tiene dentro anche Nuova Zelanda e Canada. Sono paesi, diciamo così, che sono molto più omogenei rispetto agli standard che cercano gli Stati Uniti piuttosto che il Giappone.
Va bene, Antonio, io ti ringrazio, è stata una disamina molto approfondita e molto interessante che sono sicuro sarà apprezzata dai nostri spettatori. Spero di riaverti ospite qui periodicamente, perché veramente hai fatto un focus su un'area su cui è molto difficile poi anche districarsi, quindi fa sempre piacere, insomma, poi avere degli esperti. Quindi ringrazio Antonio Fiori, un graditissimo ospite che spero ritorni, ringrazio tutti quanti i nostri spettatori a cui ricordo di iscriversi al canale, di cercarci su tutti i social, perché Ottolina TV è la non TV del 99%, non è della redazione, non è di Giuliano, è prima di tutto la vostra, facciamo questi bei approfondimenti grazie al vostro aiuto e questo arriva fondamentalmente dalle vostre iscrizioni e condivisioni. Iscrivetevi, condivideteci, mettete like, cercateci su tutti i social, andate. Grazie mille Antonio, grazie a tutti gli spettatori. Alla prossima!